Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14.02 minuti si parla di cinema, dopo l'arte e il cinema, di questo sabato, ultimo sabato di maggio, 30 maggio 2026. Per quanto riguarda il cinema di ritorno dal Festival di Cannes, ne abbiamo parlato tanto, i premi, i film, c'è per il momento un solo film in sala, che è il film Amarga Navidad di Pedro Almodóvar. E io magari già da adesso, perché mi piacerebbe sentire la vostra, visto che è un film che ha molto diviso per diversi motivi, e proprio per questo motivo mi piacerebbe sentire da voi, se siete già andati al cinema a vederlo, cosa, che effetto vi ha fatto. Il numero è sempre quello, 331-6214013. La puntata naturalmente dedicata ad altro, parleremo del film No Good Man, che è arrivato in sala, di Shahrbanus Sadat, una regista afghana. Di questo film avevamo già anticipato qualcosa durante il Festival di Cinema Africano d'Asia e America Latina, dove era venuta in anteprima con questo lavoro. Poi parleremo con Francesco Zippel sul documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, un film che ha rappresentato l'Italia al Festival di Cannes nella sezione Cannes Classique, quindi non in gara, cioè non in corsa per la Palma d'Oro, però insomma ha avuto, insomma, un film molto carino, molto divertente e soprattutto aggiunge delle cose a quella che è la cinematografia di Vittorio De Sica. Questo film aprirà il Milano Film Fest il 4 di giugno e poi arriverà in sala. E poi ancora parleremo di cinema ambiente, parleremo di un cortometraggio di Officine LED, ne parleremo con Ida Marinelli, attrice tra i protagonisti di questo film che si chiama Facciamo Rumore. Ma prima, come ogni settimana, andiamo a vedere gli altri film. Scusate, ormai l'aria condizionata porta giù la voce. Gli altri film che sono al cinema.
Lui è Nicky, ripariamo pianoforti. Era un bambino prodigio, ma ha un disturbo uditivo. È un virtuoso.
Virtuoso, eh?
Magari puoi ispirarlo.
Ok, grazie, Harry.
Chiudi gli occhi, che note sono?
Do e fa diesis. Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
Ho trovato qualcosa nel negozio.
Ok. Cos'hai trovato?
Un posto.
این ساعت‌ها رو ناگاهی‌ها رو با بدنمون داریم میشکنیم.
ویکتیم باشی. تو با قربانی باشی. تا اونا تو رو بکنن تیتر رسانه ها. وقتی تو قهرمانی، واریری، تو رو نمیبینی.
Sta bene. Già si sa se...
C'è un 50% di possibilità.
Resterò lì con te tutto il tempo.
Il test non è definitivo. Non ci dice con certezza se la bambina sente o no.
Ed eccoci qua, questo era un montaggio di clip di alcuni film. Uno era Tanner, l'accordatore, di Daniel Roer, un film che si muove tra noir, commedia e film musicale. Il regista aveva già fatto un documentario che si chiama Navalny, ovviamente raccontava la storia dell'oppositore di Vladimir Putin, e adesso è passato a un film di finzione con Dustin Hoffman, Leo Vudal, che è il ragazzino, e quindi ha cambiato decisamente un po' stile rispetto all'indagine, all'inchiesta che aveva fatto nel film precedente. Poi c'è Backrooms di Ken Parsons. Non sono la persona più adatta per parlarvi di questo film, perché si tratta di un fenomeno che gira in internet, un po' horror, quello del Backrooms, che si passa un po' dal minimalismo digitale di un software particolare che si chiama Blender, e unisce le geometrie dell'A24. Per me questo è un'altra lingua, però di fatto la Gen Z sa perfettamente di che cosa si parli, cioè nel senso che Noi siamo troppo lontani da questa cosa, il nostro cervello da boomer ci allontana troppo da questa idea. In realtà poi il mondo del cinema ci ha fatto vedere veramente spazi, e qua si tratta proprio di uno spazio, si attraversano i muri. Nei film horror abbiamo visto cose pazzesche, questo in realtà si aggiunge, uno spazio in più che però viene utilizzato anche nella realtà, insomma, per video reali applicato al cinema. Però sarebbe bello sentirlo raccontare da qualcuno che conosce bene questo tipo di fenomeno. Poi c'è War on Woman di Raya Shirazi, è un documentario sulla rivolta iraniana del 2022 a partire dalla morte, dall'uccisione di Mahsa Amini, e anche di questo film ne avevamo un po' accennato perché era stato presentato al Bifest e ora è nelle sale. Poi c'è Il silenzio degli altri, il titolo originale è Sorda di Eva Libertade, racconta di una donna sorda che aspetta un figlio dal suo compagno che invece non è sordo, e chiaramente tutto gira intorno a quello che poi succederà con la nascita di questa bambina. E infine Iedra di Anna Cristina Barragan, la storia di Azucena, è una donna ecuadoriana che deve accudire il padre, il suo mondo però si è fermato a quando aveva quando era giovane, insomma quando era ragazzina, ossia una gravidanza che ha messo fine ai suoi sogni perché lei era minorenne, quindi ha dovuto darlo in adozione, e poi però incontra un ragazzo. Vabbè, forse si capisce già di che cosa possa trattare questo film e come possa andare avanti, però è di una delicatezza, di una sorta di sospensione nel racconto di questa storia che anche se si immagina com'è il seguito, è interessante vedere come è stato realizzato. Azione! Beh, al cinema è arrivato Kill Bill 1 e 2, non è certo un film nuovo, però è interessante il fatto che si possa vedere tutto di fila, delle sue 4-5 ore, il film di Quentin Tarantino, al cinema. Ma non solo Kill Bill è uscito, perché è già al cinema, sono arrivati altri due film con una storia, ormai fanno parte della storia del cinema, stiamo parlando naturalmente di Nanni Moretti, due film culto come La Messa è finita e Bianca sono ritornati al cinema dopo veramente tantissimi anni. La Messa è finita del 1985, ascoltiamone un pezzo, anche questo film forse va rivisto al cinema.
Oggi già ho tollerato abbastanza, già tu ti presenti con la maglietta e i calzoncini come fossimo al mare, tu elegante ma con le pantofole, non ha senso!
Ero stanca, mi facevano un po' male i piedi.
Ti facevano male i piedi, non mi puoi accogliere con le pantofole. Se mi invitate a pranzo dovete cucinare bene, non mi importa quello che mangio, ma oggi perfino i tortellini facevano pena, questo pappone insipido di carote, zucchine, patate, ma da dove viene?
Veramente abbiamo cucinato tutta la mattina, no Antonio?
Sì, ci avete messo dell'impegno, ma questo è peggio, è patetico, lo capite questo? Che c'ha lui ora?
Pensieri.
Sei contento di lui?
Un congegno perfetto.
Sì, lui veramente ci dà molte soddisfazioni.
Ma che fate? Vi luccicano gli occhi ogni volta che parlate di lui, ma che credete che sia il primo figlio del mondo, eh? Io non lo so.
Ma mi sembra che forse tu hai dei problemi.
Dei problemi? Che problemi? Guarda che questa è una storia che si ripete ogni volta, sempre uguale. Non è il primo figlio del mondo.
Questa cosa di Moretti sui figli e sui bambini è abbastanza un suo, ci ritorna spesso, vi ricordate anche in Caro Diario, insomma nei film in cui lui sta al citofono un quarto d'ora perché non il figlio lo monopolizza e lo tiene al telefono. Abbiamo detto esce La Messa è finita, ma esce anche Bianca. Intanto si è scoperto che il suo nuovo film, che sta finendo di girare, di montare, fondamentalmente di montare, uscirà a dicembre, quindi molto probabilmente sarà alla mostra del cinema di Venezia.
Guardi, non si offenda, ma io non credo di aver bisogno di lei, perché sto bene, quindi non so nemmeno perché sono venuto qui. Perché?
Beh, questo lo vorrei sapere io. Per me sarebbe già un buon inizio.
Ma inizio di cosa? Questo non è un inizio, è una fine. Arrivederci. Io dovrei studiare, io mi dovrei preparare, ma a casa non ci riesco. Invece io devo lavorare. A scuola almeno sono costretto. A casa mi costruirò una gabbia, degli orari, dei metodi, degli obblighi dentro cui lavorare.
Se lei vorrà, lavorerà. Non si può obbligare nessuno a lavorare, è la cosa più difficile di tutte.
E invece io mi legherò alla sedia. E lo farò perché devo farlo, non perché voglio diventare uno di quegli uomini soli, però bravi, autonomi, efficienti, che magari sanno cucinarsi gli spaghetti alla...
Alla?
Ma alla che? Ma che c'ha fame, scusi? Dicevo per dire. Comunque lo vuol sapere il mio problema? Non mi piacciono gli altri. Ora che gliel'ho detto.
Chi non le piace, per esempio?
C'ho una lista qui dentro.
Quindi Bianca e la messa è finita al cinema di Nanni Moretti.
Ritornerei, lo so, ritornerei, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre, e riderai. Quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai. Senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, 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 ritornerai.
Bruno Lauzi, ritornerai. Se vi ricordate, questa canzone era nel film di Nanni Moretti La messa è finita, che è tornato al cinema insieme a Bianca e anche a Kill Bill. Insomma, ci sono un po' di film che se non avete visto o avete visto solo in TV, come nel caso di Nanni Moretti, magari li potete vedere al cinema. Se avete perso Chassis fino a qui, o se volete riascoltarlo, poi lo troverete sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla mia pagina Instagram Barb Sorrentini, dove in questo momento c'è anche il sommario di questa puntata, e poi anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Partiamo, vi avevo parlato di questo film che si chiamano Good Men, una sorta di commedia che però, insomma, ambientata in Afghanistan. Ovviamente al centro c'è una donna, una figura femminile che lavora in una televisione e ha a che fare con un mondo che, insomma, cerca un po' di schiacciarla. Abbiamo incontrato Shahrbanu Sadat, che è la regista afghana che l'aveva portato al Festival di Cinema Africano. Ora il film è al cinema.
Dopo la nascita di mio figlio, mio marito non mi guarda più. Ha cominciato a picchiarmi. Ho il corpo ricoperto di lividi, sono disperata.
Da medico le consiglio uno strato di trucco molto coprente.
Posso chiederle di assegnarmi un altro programma?
Sta scherzando, vero? Non penserà di voler fare un notiziario.
Che storia è questa? Chi mi avete mandato?
Che c'è? Ha qualche problema con me?
dalla sera al caffè.
La resterò in una stanza con una donna che abbiamo scoperto qui.
E mi dica, suo marito le ha mai detto ti amo?
No, no, mai.
Dicevo che No Good Man ha avuto una lunga gestazione che ha visto anche il ritorno dei talebani in Afghanistan e la tua uscita dall'Afghanistan, il tuo trasferimento in Germania. Ci racconti com'è andata questa lavorazione? All'inizio volevo fare un film su una donna che conosco, una donna che vive in un vicolo di Kabul, è una donna della classe media, indipendente, con un lavoro, ma il momento in cui si trova con il sistema, la sua libertà sarà a rischio. Volevo fare questo film in questo momento. Quando sono stata evacuata nel 2021, ho capito che molti afghani stanno iniziando a romanticizzare l'epoca della democrazia e per me, che ho vissuto in Afghanistan negli ultimi 20 anni, esattamente in questa fase della democrazia, ho avuto un sacco di perplessità e ho criticato molto questa fase. Quindi ho capito che il mio film non è solo sulla vita di una donna, ma anche su un periodo che è finito.
They are starting to romanticize this era of democracy. And for me, I was living in Afghanistan the last 20 years, exactly in this democracy era, and I had a lot of I was criticizing this era a lot. So I realized that my film is not only about the life of a woman, but it's also about a period that it's not it's ended, and I'm a witness to it.
È per questo che è diventato una sorta di commedia politica, rom-com romantica, e che racconta anche una storia in fondo romantica, perché forse l'unico uomo buono è quello che descrivi tu nel film.
Well, I think, you know, like I didn't, when I was making the film, when I was developing the film, I didn't...
Sì, volevo parlare di questa donna e volevo parlare dell'Afghan media. Volevo parlare di questo periodo, della democrazia, e volevo parlare di molte cose. Ma se mi chiedessi qual era l'idea per il mio film, non saprei dirlo in una frase. Mi è costato 3 anni di lavoro e dopo 13 versioni di sceneggiatura ho capito che il mio film era sul patriarcato. E poi ho capito che è sì una rom-com, ma è anche un film politico, quindi tutto è successo organicamente in 6 anni, ma non avevo deciso di farlo fino a quando ho iniziato.
Then I realized that my film is about patriarchy, and then I realized, like, oh my god, this is a rom-com, but it's also political. Actually, does a political rom-com exist? So everything was happening organically in the 6 years.
La protagonista è una donna che interpreti tu, ed è una donna forte, insomma, in cerca di un riscatto e di emancipazione. Come lo hai interpretato e come mai l'hai interpretato tu?
Well, I was not deciding that until the first day of the shooting. Someone else supposed to...
C'era un'altra attrice che doveva interpretare la protagonista, ma mi ha scaricata via WhatsApp dopo 2 anni. Lei era venuta a Berlino, dove abbiamo filmato, e 3 settimane prima di girare mi ha detto che non lo avrebbe fatto. E poi abbiamo iniziato a fare un altro giro di cast, ma non ha funzionato. Quindi la donna che avevo scelto per il film non voleva fare la scena del bacio e non voleva fare la scena con il ragazzino. Quindi mi hanno chiesto di toglierle e non potevo farlo, perché per me erano essenziali quelle scene. Sono sempre stata censurata in Iran, in Afghanistan, in tutte le società dove ho vissuto, e non volevo censurare me stessa. E quello che è stato divertente è che quando scrivevo lo script ho sempre sognato e pensando che sarebbe stato così sexy se avessi fatto io la scena del bacio, perché poi sarebbe registrata nella storia per sempre, perché questa è la prima scena di un bacio in un film afghano.
Forever, and this is the first kissing. And then I wanted to, on one hand, it was me who wanted to do the kissing, but not the rest of the film. And on the other hand, we are this woman who wanted to do.
E poi da una parte c'ero io che volevo fare la scena del bacio, ma non il resto del film, e dall'altra parte l'attrice che voleva fare il resto del film, ma non la scena del bacio. Quindi avremmo dovuto prendere 2 attrici, una per la scena del bacio e l'altra per tutto il resto. Inoltre, le attrici che vivevano in Germania non avevano mai vissuto in Afghanistan. Erano della seconda o terza generazione di afghani che vivevano in Europa o nei paesi occidentali. E per me non era corretto, perché volevo fare un film autentico e volevo che Nauru risultasse come una donna che porta sulle spalle la conoscenza della vita in Afghanistan. Perché recitare non è solo leggere un copione, ma sentire l'esperienza visceralmente. Così ho annunciato alla troupe che sarei stata io ad interpretare il personaggio. E loro pensavano che lo avessimo preparato, invece no, è stato deciso al momento.
It was not prepared, it was really like just on the spot.
In questo momento, in questo scenario di guerra che c'è in questo periodo, l'Afghanistan che cosa sta vivendo? Com'è oggi l'Afghanistan?
Well, at the moment right now there are a lot of like there is a fight between Pakistan.
L'Afghanistan è stato eliminato dalla società. La popolazione non può andare a lavorare, non può studiare, non può fare niente. La situazione più simile che mi venga in mente è il lockdown. Ma immaginate un lockdown per 5 anni senza prospettive per il futuro. Tutti quelli che conosco vogliono lasciare l'Afghanistan perché non c'è prospettiva, non c'è speranza per un futuro. Per cui tutti vogliono lasciare il paese. Il mondo è molto attento a ciò che sta succedendo in Afghanistan. Stanno completamente chiudendo gli occhi sul fatto che l'Afghanistan abbia un regime, che questo regime sia terrorista, con un gruppo di terroristi. In questo momento l'Afghanistan è come un festival per i terroristi. Non ci sono solo i talebani, c'è anche l'ISIS e pure un gruppo di terroristi da Uzbekistan, dalla Cechia, da tutti i paesi arabi. Tutti questi gruppi di terroristi sono attivi lì. La comunità internazionale è molto inattiva e naif su ciò che sta succedendo in Afghanistan. Per esempio, si concentra sul fatto che le ragazze afghane dovrebbero tornare a scuola e stanno raccontando che sono 2.000 o 3.000 giorni che le ragazze afghane non vanno più a scuola. Ma in effetti, secondo me, è meglio che le ragazze afghane non vadano a scuola sotto questo regime, perché una cosa è andare a scuola e l'altra cosa è ciò che stanno studiando lì. I talebani sono famosi per le loro madrasse, per le loro scuole religiose, che lavano il cervello a chi le frequenta. Quindi per me è quasi meglio dire lasciatele stare a casa le ragazze afghane.
They are very careless and very naive to what's happening in Afghanistan. For example, they put the focus on like, oh, Afghan girls should go back to school, you know, and they are.
La voce di Shahrbanu Sadat, il film No Good Man è al cinema. Nella seconda parte vi parleremo di Vittorio De Sica, La vita in scena, con Francesco Zippel, che con questo documentario ha ritirato fuori alcune cose interessanti legate al regista. Che poi tra l'altro ci sono anche i figli, i nipoti, insomma ci sono testimonianze di registi di internazionali. Di questo parleremo però nella seconda parte. E in questa prima parte invece volevo farvi ascoltare l'intervista a Ida Marinelli. C'è un cortometraggio che si chiama Facciamo rumore di Daniele Lince, realizzato per Officina IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Nel film ci sono appunto Ida Marinelli, Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi. Alcuni di loro sono studenti, alcune studentesse dello IED. È stato realizzato nell'ambito di un laboratorio di formazione che si chiama Film Lab e quindi ideato per celebrare l'anniversario degli 80 anni del voto delle donne in Italia e del referendum tra monarchia e repubblica del 2 giugno 1946. Questo cortometraggio si potrà vedere su officine con la trattino tra officine.com oppure sul sito ied.it dal 2 giugno. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Ida Marinelli. Ida Marinelli, protagonista di un cortometraggio, tra i protagonisti e le protagoniste di un cortometraggio. Tu sei un'insegnante, una donna che comunque ha trasmesso dei valori alle sue allieve. Chi sei?
Sono stata importantissima per queste ragazze. Si ricordano ancora di tutto quello che dicevo, addirittura si ricordano una frase che le aiuta poi a vivere la vita grama del periodo tremendo che sta succedendo nella storia del corto, no? Perché naturalmente sta per arrivare un referendum per togliere il voto alle donne. Però appunto la nostra insegnante non ne può più, ovviamente, ha fatto troppe battaglie e tutto e ha tirato i remi in barca. Al punto tale che il figlio ha quasi paura che sia il sintomo di una malattia, no? Il fatto di non voler avere più a che fare, eccetera, eccetera. In realtà è semplicemente perché, insomma, ha detto non ne posso più. Questa giovanissima ragazza che cerca di coinvolgerla per una cosa che lei vuol fare, proprio per seguire quello che da ragazzina ha sentito raccontare da questa insegnante, vuole coinvolgerla in qualcosa da fare per essere contro quello che sta succedendo in quel momento nel mondo. Però incontra l'insegnante per caso e l'insegnante addirittura quasi dà segno di non conoscere questa ragazza. In realtà la conosce benissimo, ma non ne vuol sapere. Il figlio ne è molto impressionato e secondo lui è un segno di malattia e quindi la guarda con sospetto perché pensa che sia così. E per cercare di scuoterla chiede alla ragazza di andare a casa e di insistere. La ragazza va a casa casa ma non succede niente. La madre addirittura chiaramente dice che si ricorda di lei, che non c'è problema, che non sta male, eccetera, ma che non ne può più. Però lì succede qualcosa di una reazione, diciamo, cade una tazza per terra, così, questa cosa qua la scuote e lei riabbriccia la tazza. E torna.
Però non diciamo come va a finire, perché tanto si può vedere, certo, sul sito, esatto, di IED proprio per il 2 giugno. Il tema è il voto alle donne, certo. Parte da un assunto forse un po' esagerato, quello di un referendum, però di questi tempi non dico che ci siamo andati vicino, ma ne abbiamo viste.
Proprio ieri ho partecipato a un convegno dove sono stata chiamata con un altro autore a fare una lettura per i Parks, per i diritti, questa associazione che si occupa dei diritti delle persone che non sono le persone ufficialmente tradizionali, eccetera, nel campo del lavoro, e dovevamo anche leggere questa scenetta che faceva capire qual era il problema delle persone che sono chiamate diverse dagli altri all'interno del lavoro. E poi ieri sera ho visto lo spettacolo della Cinzia Spanò, che ovviamente, e c'era anche un dibattito, quindi diciamo si sta facendo un sacco di roba, cioè e vedo che le persone e le associazioni c'è anche tanta bella risposta, però c'è anche tanta paura di tornare molto indietro.
E da un punto di vista, guarda, per usare un'etichetta Me Too, naturalmente, no? Anche nel teatro, giustamente, c'è Amleta, Cinzia Spanò è una che si occupa di questo. Tu nella tua lunga esperienza hai visto cose?
Sì, come tutti, però mi sembravano talmente normali che anche quando poi commentavo e dicevo sì, vabbè, ma che problema c'è? Cioè, voglio dire, sono sopravvissuta e so benissimo che adesso va bene così, però effettivamente, oltre al fatto che comunque adesso sì, cioè, non è cambiato tantissimo alla fine, se gratti un po', no? Perché se tu guardi anche, che si vuole dire, nel nostro caso, chi sono i direttori del Teatro dell'Elfo? Chi è che fa le prime parti? Cioè, io ho fatto delle cose anche belle, importanti, eccetera, in un momento in cui il lavoro era veramente d'insieme. Adesso l'Elfo è ufficialmente ancora così, però non l'è, vuoi perché è diventando grosso, cioè insomma ci sono proprio delle cose pratiche che devi, però chi è che alla fine è rimasto lì e tu riconosci come, io secondo me, detto tra noi, l'Elfo si chiamerà Teatro dell'Elio.
Com'è lavorare con dei ragazzi e delle ragazze giovani, appunto, che stanno ancora studiando, e prestare il tuo talento alla loro macchina da presa?
Guarda, qua è bellissimo, perché ovviamente c'è tutto quello che serve, e quindi lì è anche una questione di economia, ed evidentemente in questo posto c'è un sistema per cui fai le cose con tutto quello che serve, e allora ci sono appunto i giovani, ma ci sono anche gli altri che danno una mano, e poi comunque la tecnica è tutta quella che serve, i tempi sono quelli che serve, ed è molto piacevole. E poi vabbè, io conosco queste tre magiche ragazze che sono Cristina, Silvia e Giulia, che ho incrociato per caso, credo, non so, ma sono veramente magiche dal mio punto di vista, soprattutto perché io arrivo da 50 anni di lavoro. Alla fine noi ci siamo autosfruttati pur di far sì che Milano abbia questo teatro. Infatti quando tu entri come teatro, quando io entro al Teatro dell'Elfo come spettatore, mi sento molto orgogliosa e molto contenta. Quando poi divento dall'altra parte e devo fare il consiglio di amministrazione, dove ci si sparerebbe, perché anche l'altro giorno eravamo lì a tira qua, tira di là, insomma ci sono queste cose.
Grazie Ida Marinelli. Ida Marinelli, una colonna del Teatro dell'Elfo, tra le protagoniste di questo film, questo cortometraggio Facciamo Rumore, che dal 2 giugno potete vedere sul sito di IED.it oppure offi-cine.com. Un brevissimo stacco pubblicitario e noi torniamo tra un minuto proprio.
Along the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, then in a little while he'll absurd. I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love.
minuti, questa è Chassis, Radio Popolare, la radio, se siete all'ascolto di questa radio, è quella che probabilmente volevate ascoltare ed è quella giusta da ascoltare. Io a inizio trasmissione avevo buttato lì l'idea di sentire se qualcuno tra di voi fosse andato a vedere il film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Potete scriverlo al 331-6214013, ma mi sono resa conto in questo momento che WhatsApp è stato disconnesso, probabilmente qualcuno l'ha utilizzato di qua e quindi si è perso. Però ho fatto una prova e Telegram funziona, così come funzionano gli SMS, perché sono arrivati un po' di messaggi quando ho citato il documentario su Navalny. Però scrivetemelo se siete stati a vedere il film e cosa ne pensate, perché è un film che ha fatto veramente molto discutere, non solo al Festival di Cannes, c'è chi l'ha amato tantissimo, chi invece si è sentito un po' distante. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensiate voi, anche se magari essendo uscito solo la settimana scorsa potreste anche non averlo visto. Vi avevo promesso che avremmo parlato di De Sica, di Vittorio De Sica con Francesco Zippel, ed è quello che facciamo adesso. Intanto, se volete scrivere, poi leggerò i vostri messaggi.
De Sica è un grande regista, e dicendo questo non è che faccio torto alle sue capacità di attore, perché secondo me nel suo essere regista ha condensato anche il suo essere attore. Per me il suo film migliore rimane Ladri di biciclette, che è un film perfetto, anche se so che forse lui preferisce Umberto D.
E questo era Luigi Comencini in un pezzettino nel film, perché ovviamente ci sono anche testimonianze e film, insomma, filmati d'archivio in questo bellissimo documentario. Il titolo del documentario è Vittorio De Sica, la vita in scena. Il regista è Francesco Zippel, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare già conoscono. Tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente per il documentario su Gian Maria Volonté. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno.
Anche a te. Quindi ovviamente la prima domanda è questa: dopo lo studio e insomma tutta la documentazione su Gian Maria Volonté, l'esigenza di raccontare Vittorio De Sica qual è stata?
L'esigenza non è lontana rispetto a quella che ai suoi tempi con Volonté, nel senso, io credo sempre che ci sono delle figure che per noi sono, noi che ci occupiamo di cinema costantemente, no, quotidianamente, sono assolutamente familiari e quasi felicemente scontate, che però non lo sono per tutti. Vittorio De Sica è venuto a mancare quasi 52 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. È una figura fondamentale di cui si parla costantemente, se ne parla in Italia, se ne parla all'estero e viene preso come riferimento assoluto. Però penso che riportarlo, come fu nel caso del lavoro su Volonté, no, al centro della mappa, nella maniera migliore possibile, con un lavoro come questo, con un documentario che nella sua soggettività possa essere il più completo possibile, e nel caso poi specifico avere anche l'opportunità di far partire il percorso del film dal forse palcoscenico più importante in assoluto, che è quello del Festival di Cannes, è una cosa oltre che prestigiosa e bella, ma anche proprio è un modo per riportare De Sica per restituire a De Sica quella centralità che gli appartiene.
Viene raccontato molto bene attraverso una serie di testimonianze, ovviamente ci sono quelle della famiglia, del figlio Christian, dei nipoti, Brando, Andrea, ma ci sono anche degli interessanti interventi di registi stranieri. Ci sono i Dardenne che puntano tutto sull'infanzia, perché loro hanno un po' anche questo vezzo, no, di raccontare bambini, e dicono delle cose molto commoventi. C'è Andrea Iziani, c'è Faradi, Asghar Faradi, tra l'altro erano tutti in concorso a Cannes. E in più c'è la produzione di Wes Anderson. Come si è costruito questo documentario, al di là non solo dell'aspetto tecnico, ovviamente anche questi registi che ti ho citato e quello che loro colgono nella loro testimonianza?
Io ho cercato di mantenere in equilibrio, come dice un po' il sottotitolo del film, La vita in scena, la dimensione personale, privata, familiare di De Sica, che è inevitabilmente, almeno per come la intendo io, il modo migliore per capire anche la natura di determinate scelte o anche di determinate suggestioni artistiche, no? E con appunto la dimensione più squisitamente creativa del personaggio, quindi cercare di far dialogare questi due mondi, no? E quindi, come dicevi giustamente te prima, mettere insieme nel caso specifico la grande famiglia De Sica, no? E quindi dar loro voce e cogliere, no, le suggestioni di chi l'ha conosciuto, come Christian naturalmente, suo figlio, o come la prima nipote Eleonora, ma anche i nipoti Andrea e Brando, che non l'hanno conosciuto ma hanno comunque vissuto dei ricordi di famiglia, ma anche di quella che è la loro elaborazione, se vuoi anche cinefila, facendo anche loro questo lavoro, no? Essendo persone molto sensibili da questo punto di vista, e farli dialogare appunto con questo mondo di grandi autori che in un modo o nell'altro continuano ad avere De Sica come riferimento, pur facendo dei film, tu citavi Dardenne, no? Che possono risultare immediatamente riconducibili a, lo stesso per me vale per Andrea Iziaginsev sul racconto della Russia contemporanea, come anche per Asghar Faradi, per il racconto della
Russia. Sì, che dice, parlando di Umberto Di e dei personaggi, questi personaggi sembrano i personaggi iraniani, per cui c'è questa universalità nei film di De Sica che arriva molto, o Coppola.
Certo, e poi invece ci sono persone come Ruben Östlund, per esempio, sì, o Wes Anderson, che non immediatamente uno ricondurrebbe a De Sica, però ognuno di loro, Östlund, nella comprensione che lui racconta così bene del messaggio politico, sì, di De Sica e Zavattini, e Wes Anderson non solo nel gusto cinefilo, ma proprio nella grande ammirazione per la sua capacità di direttore d'attori, no? Della capacità di trasferire qualcosa di sé, come dice anche Christian, in ciascuno degli attori, che fossero dei bambini o comunque degli attori non professionisti, o da Loren, Mastroianni o Manfredi, per citarne su alcuni, cioè si trova sempre De Sica, si trova la grandezza dell'attore e del regista. E Wes Anderson, con cui ho un rapporto da tantissimi anni, con cui ho lavorato molto, molto spesso, che mi ha insegnato fra l'altro tante cose, mentre noi facevamo l'intervista, a partire diciamo da quell'intervista si è creato un dialogo fitto e costante sul film, e a un certo punto gli ho proposto di, come era giusto che fosse, di unirsi proprio al team produttivo, perché effettivamente la sua presenza è stata di enorme stimolo per me nella costruzione del film. Tra l'altro, ecco, anche l'idea delle animazioni è stata una cosa che io ho voluto condividere con lui, le animazioni che aprono i vari capitoli del film, quindi è stato per me molto importante, sono molto grato a Wes, perché, ripeto, è stato anche molto bello sentire il punto di vista di un regista che io non metterei immediatamente, no, sullo stesso piano linguistico, perché fanno un cinema differente, però evidentemente quell'università di cui tu parlavi prima, di De Sica, ha toccato anche un regista come Wes Anderson in profondità.
Dal tuo punto di vista, meglio, avendo tu scelto gli spezzoni anche dei film da mettere, così, il film per te personalmente più simbolico di De Sica qual è?
Ma Ladri di biciclette.
Infatti ti soffermi molto su quello.
Ma perché è un film,
giustamente,
è un film tutto, no? È un film che, a parte che secondo me è proprio a pieno diritto uno dei 4-5 film più importanti, più belli, più fondanti della storia del cinema. Io penso a quello, penso a Tempi moderni, a Quarto potere, potrei appunto nominarne un altro paio forse, però è un film che oltretutto ha superato brillantemente la prova del tempo, no? Che lo vedi adesso sembra un film, proprio non c'è nulla, come dire, a livello di codice linguistico, di recitazione, di sensibilità, di sguardo di una realtà doloroso di venire, no? Come quella dell'Italia, della Roma del dopoguerra. È un film freschissimo, è intellegibile da chiunque, da qualsiasi tipo di spettatore, e in cui c'è un po' tutto, no, quello che dicevo prima, cioè, anche se lui non recita, vedi De Sica in quel film. È un film in cui si può anche apprezzare una cosa di cui si parla molto poco, cioè la grandezza di De Sica come regista in termini proprio di soluzioni, di inquadrature, di scelte proprio stilistiche, e poi in cui secondo me la collaborazione che Zavattini definisce quella del cappuccino, ossia che non si sa chi è il caffè, chi è il latte, ma c'è una miscela perfetta, raggiunge uno dei punti più elevati.
Prima parlavamo dei bambini e di come i Dardenne hanno notato alcune cose legate ai bambini nel cinema di De Sica. Nel film c'è anche Luciano De Ambrosis, che era Pricot nel film I bambini ci guardano, e in effetti De Sica con i bambini ha lavorato molto, ma a un certo punto c'è un'ombra un po' sadica quella terrificante con l'attrice che del telegramma. Come si inserisce questo aspetto? Era un'altra epoca, adesso finirebbe in galera probabilmente.
Ma guarda, e lui era uno che diceva questo, che lui, ed è vero, perché tutte le persone con cui ho avuto la fortuna di parlare, che hanno lavorato con lui, ne conservano in primis Eleonora Brown, la bambina, la figlia di Lauren, sì, Sara, un ricordo meraviglioso da un punto di vista anche umano.
No, ma infatti.
Lui però trovava queste vie un po' sadiche, chiamiamole così, per poi farsi immediatamente subito dopo amare nel modo più bello e più puro possibile, per ottenere il pianto, la commozione e anche banalmente proprio quell'espressione, che banale non era naturalmente, da persone che non avevano quel tipo di impostazione, no, che poteva essere la sua, per dire, che era venuto da una robustissima scuola teatrale, no, delle grandi compagnie degli anni 20, e quindi lui però riusciva, se uno pensa, come dicevi tu, no, agli attori bambini di De Sica, sono anche questi parte del distretto novero dei più grandi attori bambini della storia del cinema, che comunque avevano, come dice Steven Spielberg, che non ho potuto intervistare ma con cui parlai di De Sica a suo tempo quando facevo il documentario di Sergio Leone, detto, se mi ricordo, dimmi un regista che ha saputo dirigere gli attori, soprattutto i bambini, meglio di Vittorio De Sica. E la parola è di Steven Spielberg, che anche lui,
certo,
ha dimostrato un qualche talento in tal senso.
Sì, c'è anche François Truffaut, eh.
Certo, certo.
Però ma, sì, assolutamente.
Oh, chiaro. Ma poi Truffaut c'è questo, la sua capacità di anche di costruire un percorso nello specifico con un bambino e farlo diventare, no, un assoluto, e farlo diventare proprio il fulcro di buona parte della sua filmografia.
Certo. E poi beh, Luigi Comencini, che tra l'altro ha recuperato un'intervista che gli era stata fatta su De Sica, per cui di fatto anche lì c'è una compatibilità registica e ideale in qualche modo. E tematica forse anche.
Certo, 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 sì, sì, poi appunto compare anche in Pinocchio di Sica, quindi c'è un rapporto molto stretto, cioè, con un regista molto importante, che sono molto felice che sua figlia Francesca abbia saputo anche lì, no, riportare all'attenzione generale con il bellissimo film, sì, che ha realizzato l'anno scorso con Fabrizio Gifuni.
Grazie Francesco Zippel, il film è Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest il 4 di giugno e poi al cinema dal 22 di giugno, dopo il passaggio di Unico Italiano a Cannes. Che onore!
Che emozione, bellissimo.
Grazie, ciao.
Grazie, a presto.
Giravo per Roma e sui gradini di un portone, vicino all'allora chiamato Taberin Florida, vedi seduto Roberto Rossellini e gli chiesi: ma che fai lì? E lui mi ha risposto: ho aspettato una signora che mi deve dare dei soldi per fare un film. E mi chiese: e tu che fai? Un film sugli Chuchat, e tu? Un film su un prete. Nacque così, sui gradini di un portone, il neorealismo italiano, senza nessuna tavola rotonda, senza programma, ma soltanto un vivo desiderio di raccontare la triste realtà della nostra povera Italia, dopo un periodo di retorica, di cattivo gusto, di scemenze. La verità, la pura verità. Allora, la verità, la pura verità. Lui dice pura verità perché sia papà sia da De Sica erano dei bugiardissimi. Nella vita raccontavano un sacco di fantasie.
Ed era Isabella Rossellini in un altro pezzo, in un altro filmato, una sua testimonianza nel film di Francesco Zippel, Vittorio De Sica, La vita in scena. E andiamo avanti. Beh, intanto io vi rinnovo la richiesta di dire la vostra, se l'avete visto, sul film di Pedro Almodovar, al 331 62 14013. Come vi dicevo, WhatsApp è stato disconnesso, speriamo che insomma a breve venga ricostituito, però c'è Telegram e SMS. Il film, insomma, è uscito la settimana scorsa, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes. Non so quanta gente a Milano lo possa aver visto, però ho letto qua e là diversi post di gente che è andata a vederlo proprio per la curiosità di vedere che cosa il nuovo lavoro di Pedro Almodóvar, in un film che racconta un po' se stesso, un po' lui, il suo rapporto con la creatività cinematografica, con lo scrivere, col raccontare, con l'ispirazione. Poi ci sono insomma i suoi temi, i suoi colori, i suoi arredi, perché gli arredi di Pedro Almodóvar sono proprio parte del film, insomma, ma soprattutto di tutto il suo cinema, perché insomma è un grande classico quello che lui in genere scrive e aggiunge. Quindi Giovanni mi scrive, Giovanni da Buccinasco, quindi Buccinasco si è venuto a Milano a vederlo, perché oddio, non lo so, magari Buccinasco, una volta avevamo parlato dei cinema di Buccinasco, perché tempo fa facevo una rubrichina con Elena Mordiglia nel suo Good Time, in cui andavo a ripescare il cinema della Lombardia, e Buccinasco secondo me è uno dei posti in cui abbiamo anche raccontato e parlato di film. Comunque Giovanni da Buccinasco dice: il film di Almodóvar mi è piaciuto, anche se va un po' in controtendenza con quello che ti aspetti da lui, è molto autobiografico, infatti in questa versione del regista di culto che assomiglia molto allo stesso Almodóvar, sì, infatti l'interprete Leonardo Sbaraglia, che è un bravissimo attore argentino, un po' veste i panni di Almodóvar in questo film, ha una crisi creativa e non riesce più a scrivere un film di culto, e questo fa sospettare che questo film sia autobiografico. La vita del creativo è difficile e crudele quando non si riesce più ad essere creativi. Sì, in effetti racconta questo, che tra l'altro, se vogliamo, va anche un po' si avvicina un po' anche a quello che diceva Isabella Rossellini su Vittorio De Sica e su suo padre Roberto Rossellini. Comunque alla fine il cinema, più si va avanti col tempo, più è difficile fare i conti con la creatività e trovare idee. Comunque, se volete scrivere anche voi come Giovanni sul 331 62 14 013, intanto vi rinfresco la memoria con una scena, tanto per chi non l'ha visto non è niente di drammatico, meglio non rivelo nulla. Amaya, che è una cantante spagnola, in una scena canta soltanto accompagnata da qualche nota della chitarra questa canzone così struggente, e si riconosce molto la poetica di Almodóvar in questa scena.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
E beh, strappa lacrime, strappa cuore questa canzone cantata da Maya. In realtà la canzone è una cover di una spagnola, cioè di una canzone spagnola di qualche anno fa. Abbiamo ancora in realtà un po' di tempo e soprattutto abbiamo ancora un intervento che è Lia Furxi, la direttrice artistica del Festival Cinema Ambiente, che è arrivato alla 29esima edizione, si tiene a Torino dal 3 al 7 giugno e ha un sacco di film, insomma, come sempre il tema è caldo, proprio caldo, nel senso che raggiunge i 34 gradi. Cinema Ambiente da tantissimi anni si occupa di, come dice il nome, ambiente, ma anche di pianeta, di cambiamento climatico, cioè lo fa da tempi non sospetti. Stiamo parlando appunto quasi 30 anni, ma di fatto di quello che sta succedendo i prodromi ci sono da tanto, non da adesso, e Cinema Ambiente li ha colti con moltissimi film, con dibattiti, discussioni, ospiti. Sentiamo cosa ci racconta Lia Furxi, direttrice artistica. Sta per cominciare, quindi dal 3 al 7 giugno, la 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, che ormai si tiene a Torino appunto da tantissimi anni. Con noi al telefono la direttrice artistica Lia Furxi. Buongiorno Lia.
Buongiorno a voi.
Un programma come sempre fitto, anche perché purtroppo il tema è sempre più grave, sempre più un'emergenza. Parlare di ambiente, parlare di cambiamenti climatici, parlare insomma di temi legati a questo aspetto. Che cosa sarà questa edizione?
Sarà un'edizione che noi ci auguriamo interessante per il pubblico, perché i film che abbiamo selezionato e che presenteremo appunto nei giorni del festival sono film che ci raccontano come sta il nostro pianeta e ci invitano a riflettere cambi e modifiche sistemiche del nostro sistema globalizzato. L'estrattivismo e l'indiscriminata estrazione delle risorse, lo sfruttamento del suolo, lo sfruttamento dell'acqua, sono tutti problemi che ormai viviamo tutti i giorni e che il nostro pianeta, che come ormai ben sappiamo ha dei limiti, non può più sostenere.
Ovviamente non solo film, perché ci sono anche presentazioni di libri, incontri, però naturalmente il fulcro è il cinema. Da dove arrivano i film che avete raccolto? Tra l'altro anche recentemente al Festival di Cannes, e lo avete preso subito, c'è stato un film che insomma ha fatto molto discutere.
I film ci sono arrivati veramente da tutto il mondo. Nella selezione abbiamo circa 30 nazioni rappresentate, ne abbiamo visti circa 1500 per la selezione, per cui è stato un lavoro molto lungo, impegnativo, ma comunque anche molto, molto interessante ed entusiasmante da quel punto di vista lì. Il film che è stato proiettato a Cannes, Groundswell, che è il terzo film di una trilogia che i due registi statunitensi Josh e Rebecca Tichel l'hanno dedicato all'agricoltura rigenerativa, loro sono ospiti fissi di Cinema Ambiente in tutti questi anni, per cui ci sembrava piacevole e interessante non solo ritrovarli, ma anche chiudere con un esempio propositivo per cambiare ad esempio il nostro sistema agricoltura.
C'è una sezione dedicata all'Italia, Made in Italy. Questo significa che comunque in Italia si lavora molto su questo tema, eppure in sala film su questo tema non arrivano. C'è una negazione naturalmente su quello che accade. Tutti questi film italiani, c'è un cinema italiano che si occupa di cambiamenti climatici e di ambiente?
C'è un cinema italiano che si occupa di ambiente, assolutamente sì, ma come dire, la difficoltà del cinema italiano non è tanto legata ai temi che trattano, ma è al sistema cinema che noi abbiamo, per cui i documentari, seppur meno di prima, fanno comunque molta fatica ad arrivare in sala. Non è proprio solo legato al tema e quindi non c'è un ostracismo specifico legato ai temi ambientali.
Chiudiamo con l'incontro con Lena Herzog, che sarà vostra ospite durante il festival. Perché avete scelto lei?
Abbiamo scelto lei perché ammiriamo moltissimo le sue doti di artista. Presenteremo i primi due capitoli di questa trilogia immersiva che lei ha realizzato, che sono due realtà virtuali. La sua riflessione sulle lingue scomparse o che stanno scomparendo, e quindi di conseguenza sulla scomparsa di culture e sugli effetti, che non solo sugli esseri umani ma su tutti gli esseri viventi, hanno le guerre, sono delle riflessioni molto interessanti, molto importanti e soprattutto molto coinvolgenti, per cui l'abbiamo scelta senza esitazione.
C'è qualcosa in particolare che vuoi segnalare prima di salutarci?
Ma una cosa che mi fa piacere segnalare è che il 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, che saremo a metà del festival, abbiamo coinvolto l'Università di Torino e il Politecnico di Torino e allestiremo una specie di villaggio intorno al cinema in cui studenti e studentesse dei due atenei faranno divulgazione ambientale e non solo di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità sociale, raccontandoci le loro ricerche, i loro studi e mettendo, come dire, alla prova i passanti e gli spettatori del festival con giochi, quiz, esperimenti, ed è iniziare a aprire le porte degli atenei e far incontrare le giovani generazioni che proprio questi temi stanno studiando. Ci sembra una cosa molto, molto bella da fare.
Grazie, Lia Furxi, quindi dal 3 al 7 giugno, Festival Cinema Ambiente a Torino. Grazie, ciao.
Grazie a voi, ciao.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis. Naturalmente, se volete andare a Torino, trovate tutto sul sito festivalcinemaambiente.it. Ringrazio anche Patrizia da Gorgonzola, ma io forse ti conosco a te, che scrive: Almodovar mi sembra che più che un film abbia fatto un esercizio di stile. Questo intreccio fra i due piani temporali, da un lato il film e dall'altro chi lo sta scrivendo, non è nulla di nuovo. L'unico momento veramente emotivo è quando il regista che sta scrivendo il film si scontra e rompe con la sua collaborazione. No, vabbè, ma qui stai spoilerando, Patrizia, basta. Comunque ho capito, non ti ha fatto impazzire il film, a posto così, ma non c'è problema. Però se lo date a vedere questo fine settimana, a sto punto scrivetemi, perché veramente mi interessa sapere il vostro, la vostra opinione, sempre che la voce mia resista. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini. Ci ascoltiamo El Mato a una polizia motorizzata, El Mato a una polizia motorizzata, La Noce Eterna, ma tanto abbiamo 50 secondi. Va bene, ciao ciao.
Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame.